In questa scuola di preghiera abbiamo considerato alcuni atteggiamenti, alcune posture per vivere con maggiore attenzione e consapevolezza la nostra preghiera. Oggi vogliamo richiamare una situazione che in molti di noi viviamo anche quotidianamente, la preghiera di intercessione. Infatti ci capita di incontrare persone che si raccomandano alla nostra preghiera. Ricordati di quella persona che è ammalata, ricordati di quella fatica, ma ricordati anche di alcune cose belle. Anche il Papa ogni domenica dopo l'Angelus saluta le persone raccomandandosi alle loro preghiere. Ma che cosa significa intercedere? Il Cardinal Martini in uno scritto diceva così: Dio vuole farci attenti al nostro prossimo. Dio vuole non solo chiamarci alla solidarietà, Dio vuole molto più di questo. Egli desidera un reale interessarsi degli uni per gli altri, un aversi a cuore, ad immagine della cura di Dio per ognuno di noi. Egli è sempre pronto a porre ad ognuno di noi l'interrogativo che aveva posto a Caino: dov'è tuo fratello Abele? Per questo il Signore spesso non mostra il suo volto, ma splende nell'aiuto dato ad un altro. È interessante che Dio si manifesta nell'altro. Molte volte noi cerchiamo il suo volto, diciamo: ma dove sei, Signore? Ecco, Lui si manifesta attraverso di noi. L'intercessore è una persona che ha cura realmente dei suoi fratelli e delle sue sorelle e desidera che essi vivano secondo la volontà di Dio. Perciò la presenza di molti intercessori è anche un mezzo per realizzare una comunità che corrisponda al piano di Dio. Intercedere dunque è stare davanti a Dio per gli altri. La figura dell'intercessore è presente in molti esempi biblici, da Abramo che prega per scongiurare che Sodoma venga distrutta. In Genesi si dice: allora Abramo si avvicinò e disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città. E qui Abramo diventa coraggioso, chiedendo: ma se fossero 45, se fossero 40, se fossero 30, se fossero 10? E Dio dice: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Un altro esempio è Mosè, che intercede per il popolo quando il popolo si costruisce un vitello d'oro, quando il popolo abbandona il suo Dio, e Mosè intercede per questo popolo. Altri esempi sono Samuele, Davide. Tutte queste persone si sono messe davanti a Dio per gli altri. Il primo aspetto della preghiera di intercessione è quindi sentirsi parte di un unico corpo che non è solo la Chiesa, non è solo per chi crede o per chi non crede, è un unico corpo che comprende tutta l'umanità. Un secondo aspetto è la gratuità. Io posso pregare per le persone che conosco, ma anche per chi non conosco. Pensiamo all'esempio delle vittime del terremoto, della guerra. E il risultato della nostra preghiera posso non conoscerlo mai. Non so se la situazione o la persona per cui io ho pregato avrà la sorte che io ho chiesto, ma una cosa so ed è certa: che la situazione o la persona per cui io ho pregato fa parte della mia vita, non mi è estranea. Quindi la preghiera di intercessione mi fa sentire in relazione con l'umanità e con Dio, al quale io affido tutto. Mi piace concludere con uno scritto del Cardinal Martini, E diceva così al termine del suo mandato in diocesi: «Ho deciso di vivere gli ultimi giorni della mia vita in una incessante intercessione per i bisogni delle mie sorelle, dei miei fratelli, della Chiesa di Milano, che ho avuto l'onore di servire come arcivescovo per più di 22 anni, e per tutto il mondo. La preghiera di intercessione è dunque la mia prima priorità, la mia principale quotidiana occupazione». Sia anche per noi la preghiera la nostra principale quotidiana occupazione.
Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Oggi pomeriggio preghiamo con il Salmo 23, un salmo che conosciamo bene, l'abbiamo sentito tante volte. Un salmo, potremmo dire, che ci è familiare, un salmo semplice da comprendere, un salmo di fiducia, ricco di simboli e di messaggi. Questo salmo esprime con bellezza e profondità una verità affascinante. Se il Signore è il mio pastore, io non manco di nulla. Guardiamo questo salmo che vi invito, come sempre, a tenere davanti agli occhi per cercare di scoprire qualche tesoro nascosto. Anzitutto, vedete che non è un salmo molto lungo, sono soltanto 6 versetti che noi dividiamo in 2 parti. La prima parte sono i primi 4 versetti, dall'1 al 4 appunto. Domina l'immagine del Signore pastore che guida e accompagna colui che prega con fermezza ma nello stesso tempo tenerezza. Poi gli ultimi 2 versetti, il 5 e il 6, emerge ancora l'immagine del Signore che ospita nella sua tenda colui che prega. Costui fugge, sta fuggendo, inseguito dai nemici del deserto, e si presenta così al Signore. Potremmo dire che la parola chiave, il cuore di questo salmo, il centro, forse anche ciò che sarebbe importante portare con noi, lo troviamo al versetto 4b. La parola chiave di questo salmo è: tu sei con me. Tu, Signore, sei con me. Sarebbe interessante, dopo, nel momento del silenzio, che ciascuno di noi possa ripetere questa espressione dicendo al Signore: tu sei con me, e dicendo anche il proprio nome, perché dietro al nostro nome c'è una storia, c'è una originalità, ci sono dei doni, delle grazie, c'è la prova che veramente il Signore è con me. Guardando questo salmo, noi ci accorgiamo che ci sono due personaggi, il Signore e il salmista. Guardiamo il Signore. Questo Signore, così inizia il salmo, il Signore è. Che cos'è questo Signore e che cosa fa? Noi raccogliamo 9 azioni di questo Signore, cioè lui ha 9 atteggiamenti, 9 comportamenti, 9 modi di fare. Anzitutto questo Signore è il mio pastore. Poi questo Signore mi fa riposare, potremmo dire è il mio riposo. Poi mi conduce, cioè è la mia via, è il mio cammino. Quarto, mi rinfranca, cioè è la mia sicurezza. Posso avere fiducia in lui. Mi guida, cioè è il punto di riferimento, il mio apripista, è colui che sta davanti a me. Poi, lo abbiamo appena detto nel versetto 4, questo Signore è con me, cioè è una presenza vera, viva, costante. Ancora, questo Signore mi dà sicurezza, io non posso aver paura, perché Lui vince le mie paure, mi dà sicurezza, mi fa essere stabile, non mi fa cadere. Ancora, prepara una mensa, è il mio nutrimento. Non posso neanche temere che possa mancarmi il cibo. E infine è colui che mi cosparge di olio, cioè noi diremmo oggi mi consacra. Abbiamo cantato qualche istante fa questo olio che consacra, che profuma e che risana le ferite. Ecco, il Signore lo troviamo arricchito di tutti questi, noi diremmo, colori, atteggiamenti, azioni. Ma dicevo, c'è un secondo personaggio che è il salmista, quindi potremmo dire io. Quando io prego questo salmo, certo, parla il salmista, ma sono io che alla fine parlo. E il salmista afferma 5 azioni, cioè dice che a partire da questo, da questa relazione con il pastore, il Signore, lui si comporta in questi 5 modi. Anzitutto non manca di nulla, cioè non ci manca nulla. La seconda cosa è che non possiamo temere alcun male. cioè nessun tipo di male può attaccarci. Poi il mio calice trabocca, la mia vita è piena, i miei giorni sono ricchi dei doni di Dio. Ancora, il salmista, quindi io sento felicità e grazia come compagne di vita, cioè la mia vita è accompagnata dalla gioia e dalla grazia. E ultimo, il salmista, io voglio abitare nella casa del Signore, voglio stare con Lui, voglio abitare con Lui. La mia vita è con Lui. Questo salmo è molto breve, ma vi sarete accorti che è molto ricco, soprattutto di immagini. Ci sono delle immagini che il salmo ci offre, e sono tante le immagini, Vi faccio passare. Anzitutto il pastore, l'immagine del pastore. Facilmente si potrebbe disegnare questo salmo, perché riempiremmo la scena di tante cose. E la prima cosa sarebbe il pastore, un pastore. E ci viene in mente subito il parallelismo con Giovanni 10. Quando Gesù dice, io sono il buon pastore. Se guardate nell'abside della nostra basilica, vedete il pastore. Pastore, le pecore. Il termine greco per definire il pastore non è però pastore buono. Se dovessimo tradurre esattamente, dovremmo tradurre così, il pastore bello, non buono, bello. Cioè è un pastore che attira, che piace, proprio perché è bello. La bellezza attira sempre, in qualsiasi luogo si trova o con qualsiasi atteggiamento si esprima, la bellezza attira. La bellezza dell'arte, della musica, la bellezza delle relazioni, la bellezza di un paesaggio, la bellezza di un dipinto, la bellezza attira. E la sua bellezza consiste particolarmente in tre aspetti che riguardano la sua vita. Cioè, perché Gesù è il pastore bello? Perché questo pastore è bello? È bello prima di tutto perché è coraggioso, espone la sua vita per le pecore, io do la vita per le mie pecore. Ma di più, questo pastore non è solo coraggioso, ma le difende perché le ama, dispone la sua vita per le pecore a loro favore. E ancora, espone la sua vita per le pecore, le difende, le ama e alla fine dona la vita per le sue pecore. Qui sta la sua bellezza. La bellezza del pastore è la bellezza di chi dà la vita. Immagine del pastore in questo salmo è quella dominante naturalmente, ma ce ne sono altre, per esempio il bastone. Il bastone, dobbiamo immaginare un bastone corto che serve al pastore per allontanare i lupi, per difendere le pecore. Oppure un'altra immagine, il vincastro. Il vincastro è un bastone più alto, più lungo, ricurvo con un ricciolo nel quale il pastore si può appoggiare. Serve per appendervi il suo sacco, per tastare il terreno e per tenere lontano i cani randagi. Per capirci, il vincastro è come quel bastone che hanno in mano i vescovi, il cosiddetto pastorale. Un'altra immagine è la mensa. Qui siamo nel deserto. Una grande tenda ci sarà stata al massimo, con dei cibi buoni, e le persone distese su una stuoia prendono con le mani un po' di focaccia, intingono i bocconcini di carne in una salsa e vivono così il tempo della gioia, il tempo del pasto, il tempo della condivisione, il tempo della comunione. Un'altra immagine è il profumo. Prima della cena, a quei tempi, colui che invitava qualcuno cospargeva il capo di olio. Ricordate tutti Maria di Betania, che di solito ascoltiamo questo brano nella Domenica delle Palme, che versa l'olio sul capo di Gesù, segno di una squisita accoglienza, di una grande ospitalità, anche perché il profumo è la bellezza che si espande, si sente, non si vede ma c'è. L'olio è la dolcezza che si respira in questa atmosfera di comunione. Un'altra immagine è la coppa, vedete, ce ne sono molte di immagini, sono pochissimi versetti ma è pieno di immagini. C'è anche la coppa, cioè un calice traboccante. E lo sappiamo che il vino nella Bibbia significa la gioia, quindi una gioia che trabocca del cuore, capace di offrire gratuitamente, di accogliere, di ringraziare, di lodare. Quando il cuore è pieno, noi diremmo, lo si vede, perché siamo contenti, perché trasmettiamo questa gioia. Poi c'è anche questa immagine, ed è la valle oscura. Una valle probabilmente dove il sole non arriva mai. Forse noi oggi intendiamo meglio questa immagine con una galleria. Simbolo, questa valle oscura, del buio della morte, della paura che emerge, delle ansie, delle angosce di fronte alle difficoltà che talvolta sembrano schiacciarci. La paura di ciò che sarà, di ciò che verrà, la paura di quello che potrebbe capitarci in un futuro incerto e nebbioso. Noi tutti abbiamo vissuto momenti di questa valle oscura. A livello personale ognuno ricorda i suoi, ma abbiamo vissuto momenti in cui sembrava che il sole non risplendesse più. Penso al tempo della pandemia, ma io penso alla gente che vive sotto la guerra o addirittura adesso a causa del terremoto. È una valle oscura. E infine l'ultima immagine che raccolgo sono queste acque tranquille. Non un ambito dove si può bere tranquilli, ma è il segno questo di un cammino di pace. Le acque tranquille non è soltanto il fatto che tu puoi avvicinarti a bere perché è possibile, è proprio l'immagine, noi diremmo, della pace interiore, della pace del cuore. Io non credo che esista un dono più bello di questo. Cioè, avere la pace interiore vuol dire che tutto quello che abbiamo detto prima, la coppa che trabocca, il pastore che si cura di me, la valle oscura, ecco, tutto acquista senso e bellezza quando uno vive un cammino che porta alla pace del cuore, alla pace interiore. Cioè che niente, nessuno può far sì che quest'acqua non sia tranquilla. Acque tranquille. Vivere, non lasciatemi in pace, ma vivere nella pace. Ecco, vedete, sono tanti i segni di questo salmo, è molto ricco, semplice, lo conosciamo, ma è veramente un salmo molto ricco di tante immagini. Per quanto riguarda la meditazione, la seconda parte della lezione, io vorrei fare soltanto due sottolineature, lasciando poi alla preghiera personale perché ognuno possa davvero scegliere quale immagine, quale segno, quale personaggio diventa per me in questo momento della mia vita aiuto. Anzitutto guardiamo questo pastore bello. La bellezza sta esattamente nell'amare. Nell'amare e nell'essere capaci, il pastore bello è capace di consegnare se stesso alla morte per ciascuna delle sue pecore e stabilisce con essa una relazione diretta e personale di intenso amore. Questo pastore bello per noi espone la sua vita e non pensa a salvare se stesso, non si mette davanti noi. Dio è Dio in quanto non salva se stesso, ma dona se stesso per salvare gli altri. Dio non si è offerto per salvare la sua vita, non aveva bisogno Dio di salvarsi. Dio ha donato se stesso per salvare me, ognuno può dire. Non è come il mercenario che non ama le pecore. Il pastore bello rischia la propria vita per le pecore e quando arriva il lupo non fugge, non le abbandona. In questo momento mi viene in mente, penso che lo ricordiate anche voi, una frase che aveva detto Benedetto XVI e che mi aveva molto colpito allora. Oggi intuisco la verità di quella frase. Era la messa di inizio del ministero, quella che una volta si chiamava la messa di incoronazione. Ufficialmente, potremmo dire, iniziava il ministero come successore di Pietro. E a un certo punto lui dice, parlando al Signore, donami il coraggio di non fuggire davanti ai lupi. Ricordo io, ma proprio anche ciò che ho sentito e anche dovero e anche le riflessioni che andavo facendo. Dicevo, ma che strano, che cosa vuol dire questa cosa? Poi la sua vita ce l'ha spiegato. E ultimamente, se avete la possibilità di leggere dei testi che sono emersi dopo la sua morte per sua volontà, si capisce. Il pastore deve stare attento alle pecore, ma deve stare anche attento ai lupi, soprattutto a quei lupi che talvolta si travestono di pecore. Noi siamo chiamati a fare esperienza di questa bellezza, cioè lasciarci amare da Lui, consegnando il nostro cuore perché lo inondi della sua presenza. Ecco, questo salmo, potremmo dire così in sintesi, è un'esperienza personale dell'amore e della bontà che Dio ha per noi. Il Signore è per ciascuno di noi pastore e ospite divino. Egli ci conosce per nome, ma non soltanto sa che io mi chiamo Luigi, Carlo, Maria, Beatrice. Dietro al nome c'è tutto quello che io sono. Questo pastore ci accompagna nelle avversità della vita. Il Signore non è con noi solo quando tutto va bene. E ci viene incontro con la sua parola per darci ristoro e per guidarci per sentieri giusti e veri. La seconda cosa che volevi sottolineare è una domanda: ma noi dove possiamo incontrare questo pastore bello? Lo possiamo incontrare nella Chiesa soprattutto. Nella Chiesa il bel pastore parla al cuore di ciascuno di noi attraverso la sua parola. Nella Chiesa il bel pastore rende presente nei sacramenti il dono della sua vita. I sacramenti sono la vita di Dio nella nostra esistenza. Quando io mi confesso, quando io faccio la comunione, quando io ricevo un sacramento, io ricevo il dono della vita di Dio in me. E poi, ancora, le pecore vivono nella comunità dove si sentono amati da Dio. Questa è una sfida molto grande, eh? Cioè uno entrato da quella porta mai varcata e trovando delle persone dovrebbe, grazie anche al nostro atteggiamento, sentirsi amato da Dio. E questa cosa ci interroga e forse un po' ci manda anche in crisi. Se seguiamo il bel pastore e lo portiamo agli altri, la luce di salvezza potrà raggiungere tante persone, tanti fratelli e sorelle, che non devono trovare una persona attraente e simpatica e basta, devono trovare un rimando al pastore bello. Noi, come compito, abbiamo solo questo, di dire agli altri: guarda che esiste un pastore bello. Che significa? Guarda, c'è qualcuno che ti aspetta, che ti ama e che desidera che tu possa condividere la tua vita con Lui. Noi siamo dunque chiamati a conoscere, amare e seguire come pecore il pastore bello. Ecco, questo tempo di silenzio, Proviamo a rispondere a questa domanda, che è una domanda che ci siamo sentiti rivolgere mille volte. Eppure, nonostante la domanda sia più che conosciuta, talvolta l'esperienza personale è così lontana. Chiediamoci se noi ci sentiamo amati da questo Signore, se possiamo dire quello che dicevo all'inizio, se noi possiamo fare esperienza concreta, direi tangibile, che il Signore è con me e che io posso stare con Lui. Che in poche parole vuol dire se io mi sento veramente amato dal Signore. Se il Signore è il mio pastore, allora io non manco di nulla. Thank you.